Processo è fatale passare anche attraverso il bosco, tanto per cominciare a entrare in argomento. E il piede che varca la soglia del bosco e che poi attraversa il bosco e che poi ne esce dal bosco, ecco, non è più lo stesso piede che c'è entrato. Perché attraversando il bosco accadono delle cose e quel piede ha un po' cambiato qualità. E anche il corpo che ci ha attaccato al piede, solo il piede, ovviamente. Però il bosco è un elemento di trasformazione. E già questo è un elemento che in qualche modo lega fiaba e Vangelo. Però la domanda che si pone Don Paolo nelle primissime pagine di questo libro è da dove la fiaba ricava questo suo potere trasformativo. Allora, da dove lo ricava? Lo ricava dal fatto che la fiaba è l'impronta di un'esperienza. Da sempre ogni civiltà, per quanto antica, pone la parola narrata come veicolo di esperienza. Basta pensare alla parola degli anziani, alla parola dei saggi, in ogni epoca e in ogni tradizione. E ascoltare una parola narrata, ascoltare un'esperienza narrata e farne tesoro vuol dire in qualche modo ricollegarsi a una storia che è iniziata molto prima di noi e che dopo di noi continuerà, che è una catena interminabile di avventure, di parole dette, di sentimenti vissuti, di radici, di fedi, di paure anche, di intuizioni. Intuizioni che sono state vissute da qualcun altro, ma che ci vengono incontro e ci illuminano. E in questo senso l'esperienza è qualcosa di cui bisogna fare tesoro, perché in tutto questo ricco patrimonio che abbiamo alle spalle e che a nostra volta lasceremo a qualcuno, vi è una possibilità di illuminazione e quindi di trasformazione. E quindi nelle fiabe c'è tutto questo, nelle fiabe c'è esperienza, c'è un serbatoio infinito di esperienza. E questa è una cosa bellissima, però davanti a questo ricco paniere di esperienza viene da porre un'obiezione, e Don Paolo la sottolinea, un'obiezione o forse anche solo un'osservazione, insomma dipende un po' dallo spirito con cui viene pronunciata, ma tendenzialmente qualcuno potrebbe alzare la mano e dire ma le fiabe non sono vere, le fiabe appartengono a un regno illusorio, appartengono al regno dell'effimero. E quindi per quale ragione noi dovremmo affidare la nostra crescita a qualcosa di così impalpabile e privo di certezza come una fiaba? Da dove la fiaba ricava l'autorità, l'autorevolezza, per far sì che noi incardiniamo il nostro crescere del tutto proprio su di lei? E insomma, in realtà non è un azzardo fare affidamento sulle fiabe, perché le fiabe sono vere. Non lo dico io, lo dice Calvino nell'introduzione delle fiabe italiane, afferma proprio in maniera radicale, le fiabe sono vere. Ma in che senso sono vere? Allora, la misura della verità di un'esperienza forse non sta tanto nella certezza misurabile, perché qui non siamo nel campo della scienza, e Don Paolo lo dice chiaramente nei primi passaggi del suo libro. La misura della verità di un'esperienza, e quindi di un'esperienza raccontata da una fiaba, sta nel suo essere feconda. In che senso? Nel senso che ci spinge a maturare, a crescere, a diventare adulti, a coronare questa rinascita che ci compie completamente. E dunque la fecondità di una narrazione. E qui siamo dalle parti del Vangelo, ci siamo arrivati. Perché cos'è il Vangelo se non un'esperienza che alcuni uomini hanno vissuto con Cristo, un'esperienza vissuta tanto tempo fa, un'esperienza di trasformazione, un'esperienza non dimostrabile, non certa, non matematicamente afferrabile, ma un'esperienza che è feconda, che è stata feconda e che continua a essere tutt'oggi feconda. E quindi questa è una definizione che va bene tanto per il Vangelo quanto per le fiabe. Ed eccoci qui, allora, giunti al titolo del libro di Don Paolo, al sottotitolo Fiabe e Vangelo, due elementi non così distanti. E io allora vorrei chiedere a Don Paolo di entrare più in maniera più dettagliata nel regno della fiaba di quanto abbia fatto io adesso, e vorrei chiederti di aiutarci a definire la fiaba, a darci qualche definizione di fiaba.
E innanzitutto permettimi di ringraziarti, nel senso che io sono onorato, ecco, di dialogare con Armando Buonaiuto questa sera, che perché è una persona che ammiro molto, è il curatore di Torino Spiritualità, dell'evento Torino Spiritualità, e quindi ci siamo conosciuti per quell'evento e poi posso dire che è nata un'amicizia, quindi sono veramente contento che tu sia presente, ecco, qui a dialogare con me. E le fiabe, cos'è una fiaba? La fiaba è il racconto di un'esperienza, come accennavi. La fiaba ci racconta, in qualche modo racconta la nostra esperienza. Vogliamo usare un sinonimo di fiaba? Usiamo mito. La fiaba non è altro che un mito, non ha autore come i miti. E poi su questo, sul fatto che non abbiano autore, sarebbe anche, magari verrà fuori dopo, ecco, però sono senza paternità, ecco, le fiabe non hanno paternità. E il mito che cos'è? Nel libro cito Sallustio, che dice a un certo punto, una definizione di mito che io amo tantissimo ed è bellissima, che possiamo così prenderla anche per la fiaba: il mito è ciò che non è mai accaduto, ma che accade sempre. Le fiabe non sono mai accadute, non è mai esistito un Cappuccetto Rosso, una Biancaneve, una Cenerentola, ma in realtà accadono sempre, perché tutti noi siamo un Cappuccetto Rosso, siamo Biancaneve, siamo Cenerentola, con tutte le dinamiche che ci sono. Quindi le fiabe sono dei miti. Le fiabe sono la nostra storia, sono questi schermi proiettivi dove noi possiamo rivedere la nostra vita. Quindi le fiabe sono giganteschi schermi proiettivi che ci aiutano, se siamo onesti, come le fiabe, nei quali appunto possiamo riconoscerci un pochino.
Allora, il tema dell'onestà della fiaba mi affascina. Mi affascina per la stessa ragione di cui, insomma, si diceva prima, del fatto che la fiaba può sembrare illusoria, può sembrare frutto di fantasia, e peraltro è anche interessante, forse già qua, toccare il tema del fatto che le fiabe non abbiano autore. Pur non avendo autore e pur appartenendo a un regno ambivalente, lontano dal reale, che sconfina però nel reale, la fiaba ti spinge a muoverti tra diversi regni, ciononostante tu dici sono oneste. In che senso? Qual è l'onestà della fiaba?
Sì, se ci pensiamo un attimo, la fiaba è onesta perché non nasconde nulla dell'esistenza e dell'esistente. In questi enormi schermi proiettivi, la fiaba ci racconta in maniera onesta, ci narra in maniera onesta, anche proiettando quelle parti di noi che noi in modo disonesto, in fondo, con noi stessi, teniamo nascoste. Se ci pensate un attimo, le fiabe raccontano come dovrebbe essere la vita. Nella fiaba nulla è censurato, nulla viene censurato. Voi troverete nella fiaba la vita, il tema della vita, della morte, dell'amore, dell'odio, della cattiveria, della bontà, dei desideri sessuali e degli infanticidi. C'è tutto nella fiaba, sono impressionanti. Ne parlavo prima con Armando, ci sono delle fiabe che fanno paura, cioè sono tremende. E poi verrà fuori anche il tema del edulcorare le fiabe da parte di genitori un po' troppo premurosi o di case cinematografiche. Però nelle fiabe abbiamo madri che mangiano i figli, padri che abbandonano le figlie, vecchi che amano i giovani, sangue, morti, prigionie, di tutto. Ma perché narrano tutto quel mondo che noi ci portiamo dentro. Cioè sono oneste per questo, perché narrano il nostro mondo interiore, tutte le nostre ombre. E qui c'è da citare, secondo me, tutta la psicologia, in particolare la psicanalisi, perché la psicanalisi con Jung in particolare ci insegna che dobbiamo in qualche modo conoscere questa parte che, perché ci fa paura, noi tendiamo a nascondere e a buttare in quel cestino nero o in quel buco nero che si chiama inconscio. Quindi tutte le parti che noi possediamo, che viviamo, che pensiamo, ma che ci fanno paura, allora le buttiamo lì dentro, nell'inconscio, ma il problema è che un po' a un certo punto loro chiederanno il prezzo di questo, ci chiederanno il prezzo, è un prezzo molto salato, perché come diceva Jung invitava, e lo cito come passaggio, Jung dice cerca di portare ad essere conscio il tuo inconscio, cioè porta alla luce tutto quello che ti porti dentro, perché se non lo fai il tuo inconscio ti condurrà dove tu in realtà non vorresti neanche andare e tu lo chiamerai destino. Beh, il destino, a volte diciamo è il destino, no, non è destino, cioè è il tuo inconscio che ti supera e ti fa fare scelte, ti fa partorire pensieri e ti fa muovere come una volontà che è la sua e non la tua. Quindi bisogna essere in qualche modo anche noi onesti, perché non c'è nulla da buttare via, non c'è nulla da distruggere, non c'è nulla da nascondere del nostro mondo interiore, perché alla fine potremmo anche ammalarci a forza di nascondere sotto il tappeto gli aspetti più umbrati di noi stessi.
C'è anche un'altra qualità che citavi prima della fiaba, che è quello di essere eterna. L'eternità della fiaba è in qualche misura compare già nell'incipit delle fiabe. L'incipit ormai è quasi un archetipo, l'incipit della fiaba, il c'era una volta, che è una definizione temporale che allontana, ci trasporta in una temporalità che non è, che già non è la nostra, che è indefinibile. E non è così distante a pensarci dall'incipit di un altro libro famosissimo, che è la Bibbia, da questo in principio. Di nuovo una temporalità che è difficile definire, che non puoi mettere su un orologio. E questa è l'eternità della fiaba?
Sì, è dato da due... Io, nel libro dico che una fiaba è eterna, perché tutte le fiabe, forse una o due nelle raccolte dei fratelli Grimm, finiscono con e vissero felici per sempre. Questo è proprio la nota, ecco, finale di ogni fiaba. Ma tu giustamente mi hai fatto notare anche l'incipit, che è fondamentale, che è importante, no? In principio, questo in principio, no? C'era una volta, l'in principio che troviamo anche in Genesi. È importante perché io credo che in principio non è tanto un principio cronologico, cioè la fiaba non ci dice che all'inizio era così, non è quindi qualcosa di cronologico ma di esistenziale, è sempre così, è sempre stato così. Quindi questo c'era una volta significa, è il mito, no? C'era una volta ma continua ad esserci sempre. Invece, come conclusione della fiaba, appunto questa finale, e vissero felici per sempre, questo per sempre è molto importante perché ha un valore eterno proprio. Ma eterno non oltre la morte, eterno di un'eternità che tu, di cui puoi fare esperienza qui ed ora. E da cosa è data, da cosa è assicurata questa eternità in una fiaba? Dal fatto che l'eroina o l'eroe alla fine trova il principe azzurro o la principessa e i due vissero felici per sempre, ecco, no? Ma e la fiaba ti sta dicendo che se tu riesci a fare esperienza di un amore autentico, di un amore profondo, la tua vita diventa eterna, si eternizza in qualche modo. E questa l'eternità della fiaba, un amore per quanto ne abbia passate, ecco, ma se tu fai esperienza di un amore, la tua vita si trasforma in eternità. E qui il parallelo col Vangelo è grandioso, perché in fondo Gesù di Nazareth ci ha insegnato proprio che la via dell'amore può farti fare un'esperienza di eternità qui, adesso, ma così grande e in modo così forte da poter scavalcare anche la morte. E infatti la morte nella fiaba è sempre superata da un amore.
È molto bello, io credo che siano tanti i parallelismi che emergeranno col Vangelo, perché la fiaba è, come il Vangelo, mi verrebbe da dire, è a suo modo obliqua, è stratificata, e sono tante le contiguità. Chiaramente in una fiaba non incontreremo le nozze di Cana, non incontreremo le beatitudini, non c'è la crocifissione, non c'è l'ascensione, ma ci sono dei luoghi, dei tempi e dei momenti nelle fiabe. Pure sopra la vita dell'amore, dell'importanza dell'amore. A me mi viene in mente che il principe che ritrova una Biancaneve che pensava morta, o un altro principe che reincontra la sua Cenerentola dopo averla perduta, quello è un po' un odore di beatitudine. È la musica delle sfere che uno può sentire, è una dimensione dell'amore che trionfa e che riconduce a un'idea di questo eterno, sì, e non è in effetti questo sigillo finale. E vissero felici per sempre, e quanto di più appropriato a raccontare questo scampolo di eternità che si può vivere sulla terra. E io ora vorrei che entrassimo proprio in alcune delle fiabe che tu qui racconti. Nel libro ne sono analizzate tre: Cappuccetto Rosso, Cenerentola e Biancaneve. Io partirei da Cappuccetto Rosso per via del tempo da lupi di questa sera, come si diceva prima, e mi sembra che sia la più adeguata, perché ci sono anche delle persone che sono partite da Bra per venire qui stasera e accidenti, ci hanno attraversato
ammirevoli, ecco, se...
E quindi Cenerentola di nuovo è quasi un archetipo, e spogliando la fiaba, facendo la tara a tutta una serie di narrazioni, ciò che emerge è un percorso di crescita. Abbiamo detto Cappuccetto Rosso è esattamente questo.
Sì, Cappuccetto Rosso è, come tutte le fiabe, in realtà sono racconti iniziatici. Le fiabe sono racconti di trasformazione, raccontano viaggi. Ogni fiaba racconta un viaggio, ma non un viaggio, diciamo, sotto l'apparenza di un viaggio logistico, no? Geografico, di spostamento. In realtà la fiaba racconta un viaggio esistenziale, e questo è, secondo me, importantissimo. Ecco perché è importante la fiaba e il bambino, cioè la fiaba e l'infanzia, perché racconta questo compiersi, questo divenire, questo portarsi alla luce, però pagando un dazio, che nel caso di Cappuccetto Rosso è l'attraversamento del bosco. E riferendomi a quello che diceva prima Armando, citando la grande Maria Zambrano, l'eroe della fiaba, l'eroina della fiaba, nasce a metà e deve compiersi, deve intraprendere un lungo viaggio per rinascere in pienezza, no? Per nascere completamente. Ecco, Cappuccetto Rosso è un mito a questo punto, questa grande figura mitologica che ci racconta in cosa consiste l'esistenza in fondo. E la bambina che deve diventare donna matura, anzi deve arrivare alla vecchiaia, ma deve per forza attraversare il suo bosco. È interessante anche il rosso che torna nella fiaba. Il rosso della fiaba, voi sapete che Cappuccetto Rosso si chiama Cappuccetto Rosso perché ha ricevuto in regalo dalla nonna un bellissimo cappottino rosso, di velluto rosso, e lei amava così tanto che non si toglieva mai, tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. In realtà si pensa, ecco, e Bettelheim, che è un grande studioso dice, ma il rosso in realtà è il rosso sangue, è il rosso del sangue, e quindi in questo passaggio all'età adulta è il sangue mestruale, quindi in qualche modo c'è tutto questo cambiamento del compimento, della rinascita, e questo è interessante. E magari analizziamo a questo punto il tema del bosco. Cosa dici?
Perché è un'altra figura ricorrente non solo nella fiaba, e anzi anche, poi magari ce lo dirai, ma anche biblicamente in una forma un po' variata, una figura di bosco c'è.
Sì, il bosco è uno dei temi fondamentali della fiaba di Cappuccetto Rosso, ecco perché l'ho scelta Cappuccetto Rosso, perché è un po' il sunto di tante altre fiabe, racchiude in sé, in nuce, tantissimi elementi che troveremo anche in altre fiabe. E il tema del bosco è fondamentale. Lei sta al di qua del bosco, sta in una casa con la mamma, apparentemente una vita anche felice, una vita molto tranquilla, molto serena, e poi però deve portare il cibo al di là del bosco, perché la nonna sta di là. Quindi il bosco nella fiaba è un luogo non geografico, è un luogo esistenziale che deve attraversare, si deve attraversare per poter diventare adulti. E non si può bypassare, il bosco è il prezzo da pagare in qualche modo per diventare pienamente se stessi. E se ci pensiamo un attimo, non solo nelle fiabe, ma nella letteratura, il bosco ritorna. Pensate, il Siddhartha di Hermann Hesse racconta proprio di un bosco che Siddhartha deve attraversare per l'illuminazione. O pensate a Dante, cioè la selva oscura di Dante, che cos'è? È questo bosco che l'autore, che Dante, a metà della sua vita, a 35 anni, si suppone, entrando in crisi, sente la necessità e il dovere di attraversare per uscire a rivedere le stelle. Quindi ecco, è fondamentale in tanta letteratura questo passaggio obbligato per la trasformazione. Ecco, per la trasformazione, il tema della trasformazione è importantissima, e non del cambiamento. Ci si trasforma, non si cambia. Magari lo diremo quando analizzeremo Cenerentola. Gli antichi parlavano di trasfigurazione, proprio di metamorfosi. E Cenerentola ha un passaggio molto importante su questo. Ma tornando al Vangelo, pensate a Gesù di Nazareth che ha passato il suo bosco, ha attraversato il suo bosco, e il bosco di Gesù di Nazareth, ovviamente in ambiente così desertico, non poteva essere appunto che il deserto, il passaggio obbligato di Gesù di Nazareth, che vive in compagnia del suo lupo, che è il diavolo, ovviamente. E Gesù deve passare, ecco, fa questo passaggio, e possiamo dire che vive anche lui questa trasformazione esistenziale per cominciare da adulto, da maturo, il suo percorso che lo condurrà poi all'atto di amore più grande, che è la croce. Ora, mi sono imbattuto ultimamente in un bellissimo, che non ho riportato perché l'ho letto dopo, un passo di Pablo Neruda, che pensa, ripensa al suo bosco, al bosco cileno, che lui amava tantissimo, e dice: chi non conosce il bosco cileno non conosce questo pianeta. Da quella terra, da quel fango, da quel silenzio, io sono uscito ad andare a cantare per il mondo. Vedete, anche il poeta ha bisogno di aver conosciuto il suo bosco per cantare la vita, per diventare poeta. E questo è importantissimo. Un elemento, secondo me, da tenere presente, che il bosco bisogna attraversarlo tutto, Quindi non si può bypassare, lo si attraversa tutto, con tutto quello che costa, in esperienza di vita, ma soprattutto nella solitudine. Ora, nel libro dico, un genitore, un educatore, un amante, che per un'idea di amore un po' particolare, sottrae l'amato, il figlio, l'educato in qualche modo, al bosco, in realtà lo sottrae alla vita. Tu non, il genitore, questo è in campo pedagogico, penso che sia molto importante, no? Preservare il figlio dal bosco, cioè dalla difficoltà, da situazioni anche molto ombrose, ecco, non è un grande aiuto per il bimbo o per l'adolescente. E togliergli qualcosa di importante per la sua vita e soprattutto lasciare che questo bosco vada attraversato da solo. E, ecco, questo è un aspetto su cui forse meriterebbe un discorso molto più ampio, ma questo passaggio del bosco è importante perché alla fine al di là si diventa coraggiosi, cioè un genitore, un educatore che voglia preservare l'altro da questa esperienza gli impedisce di diventare uomo, donna, coraggiosa, perché il coraggio non è il contrario della paura. Il coraggio è una paura attraversata. Quindi si diventa coraggiosi dopo aver vissuto tutta la paura. Si diventa adulti, maturi, quando si attraversa tutta la crisi del bosco. E allora questa idea che non bisogna in qualche modo, non bisogna attraversare la paura, penso che sia molto pericoloso. Ma poi torneremo magari quando si parla della crisi, con il valore della crisi.
Ecco, rimanendo sulla morfologia della fiaba, quello che invece può fare un amante, un genitore, è il ruolo dell'adiuvante. Prop stabilì, insomma, fece una sorta di mappatura delle varie figure ricorrenti, dei vari personaggi ricorrenti nella fiaba, è la figura dell'adiuvante, che insomma ricorre in qualunque narrazione, tanto in quelle originali quanto in quelle di Walt Disney, è la figura di chi aiuta a superare una prova, ma assolutamente senza sostituirsi a chi deve attraversare la prova. Lo aiuta con una semplice presenza, lo aiuta talvolta donandogli un elemento che è essenziale per riuscire poi a oltrepassare l'ostacolo, ma mai effettivamente gli si sottrae.
Ecco, scusa, pensate che bello sarebbe affrontare la tematica della salvezza, ad esempio, della redenzione, no? Ne parlavamo anche prima. Io credo che noi cristiani in particolare facciamo affidamento, il cristiano faccia affidamento ad un Dio che in qualche modo lo preservi dal bosco, lo tolga dal bosco e lo aiuti nel bosco. Ecco, questa idea, questo rapporto con la divinità che in qualche modo tu invocato perché ti possa sottrarre da questa esperienza, io credo che sia un cristianesimo ancora molto infantile e inadatto in qualche modo. Dio, il Dio che è con noi, il Dio che ci abbandona nel bosco. Magari poi vorrei approfondire questo pensiero, perché io mi chiedo se a questo punto se il cristianesimo è una religione di redenzione o no. Ma magari lo riprendiamo.
L'abbandono al male è poi un elemento sostanziale, anche perché il male nella sua ambiguità è di per sé un elemento trasformativo. Adesso parlavamo del lupo, spesso nelle fiabe che il concetto rosso lo dimostra, c'è una fascinazione per il lupo. Il lupo non si presenta soltanto con zanne artigli, è così come il diavolo nel deserto davanti a Gesù, non è un diavolo di zanne artigli, ma è un diavolo che tenta in maniera anche sinuosa, anzi lo invita a fare miracoli, miracoli che potrebbero aiutare qualcun altro. È una tentazione sottile, il male è sottile, ambiguo, anche il lupo come figura ci pensavo è ambiguo, perché tra l'altro poi io pensavo all'etimo greco kelikos, che è simile a leucos, che è bianco. Noi il lupo spesso lo identifichiamo con l'ombra, con qualcosa di oscuro, e invece nella sua radice originaria rimanda al bianco, tant'è che era l'animale sacro ad Apollo, che è il dio della luce, il dio del sole. E quindi anche in questo sta questo statuto di ambiguità tra il bianco e il nero, e la fiaba vive proprio di questa continua oscillazione e ti costringe tu, lettore della fiaba, a essere anfibio come anfibia lei, cioè a essere in grado di passare dal bene al male che si è un attimo che una bella regina si tramuti in una strega e viceversa, o che un mostro si tramuti in un principe, o che una selva porti a un castello, o che una disgrazia si rovesci nella più scintillante delle sorti possibili. E quindi appunto in questa figura, in questa attraversare il male, forse noi viviamo questa stessa capacità anfibia di essere che la fiaba richiede al suo lettore. E per cui io ti chiederei di farla adesso questa riflessione in realtà sul Dio che ci abbandona, perché...
Sì, ma è un pensiero che mi sta accompagnando in questo ultimo periodo, ecco, e forse proprio la fiaba mi ha aiutato a maturare questo pensiero. Questo fatto che troppo facilmente facciamo ricorso a una divinità, al nostro Dio, perché in qualche modo ci possa togliere, no? Ci possa sollevare, ci possa risparmiare i nostri boschi, i nostri lupi interiori, le nostre paure, le nostre angosce, le nostre fobie. E allora mi chiedo quale Dio è questo, se è veramente il Dio cristiano. Et illesum, ma questo è un discorso che tra l'altro Dietrich Bonhoeffer ha sviluppato molto bene, lui che dice che il Dio che è con noi è il Dio che ci abbandona. Et illesum, a un certo punto dice: io faccio esperienza di questa assenza di Dio, io invoco Dio ma molte volte lui non mi risponde. Allora lei dice: è proprio quando non mi risponde, e quando non viene il mio soccorso, e quando non viene il mio aiuto, che succede in me una cosa grandiosa. È in quel momento che io in qualche modo posso mettere in atto, posso far emergere da me quella forza, quell'energia che non pensavo minimamente di possedere e che è capace di trasformarmi la vita. Cioè il silenzio di Dio, la non azione di Dio in qualche modo mi obbliga a mettere in atto, a far emergere tutta quella positività, quella forza, quell'energia che non immaginavo minimamente di possedere. Quindi forse questo pensiero ci aiuta a ripensare la nostra fede, anche ripensare un certo cristianesimo, chiedendosi, lo dicevo prima, no? Se il cristianesimo è in fondo una religione di redenzione, cioè in che senso è redentiva. Abbiamo bisogno di un Dio che viene in qualche modo a salvarci, ma salvarci da che cosa in realtà? Oppure è un Dio che si radica nella parte migliore di noi stessi e ci aiuta a compierci, ma dal di dentro. Quindi è un Dio che coincide con la nostra parte migliore. Questa è una riflessione che vi butto lì, ecco, ma che meriterebbe molto più spazio. Ma ecco, Bonhoeffer e la Illesum hanno detto qualcosa di importante, di grosso, che meriterebbe di essere approfondito. Sì.
Ecco, Adesso io non vorrei inquinare con la storia lei, però qua siamo anche nel regno, nel territorio di Cenerentola, con queste cose che hai detto, perché il dio che si sottrae in campo fiaba corrisponde alla fata madrina che non esiste sostanzialmente, perché di fatto poi leggendo si diceva prima che le fiabe sono edulcorate, e nel libro sono riportate le versioni originali, a volte anche sorprendenti per chi ha un immaginario drammaticamente plasmato da Walt Disney. E quindi con tutto un fiorire di fate madrine, fate turchine ed elementi di salvazione.
La zucca e la carrozza che non esiste
ma anche la fata madrina non esiste. Io sono rimasto veramente male. È stato come scoprire che quando ho scoperto che Babbo Natale non c'era, è più o meno lo stesso colpo ho ricevuto da questa cosa qui. Però il fatto che la fata madrina non esiste cambia tutto nella trasformazione, nel processo, diciamo, di salvazione di Cenerentola. La storia la conosciamo tutti. Cenerentola vive in una condizione di disagio, sfortuna, sono i suoi stessi parenti a opprimerla. Le sorellastre, la matrigna, la tengono segregata in cucina, veramente nella polvere e nella cenere, come Giobbe, che dice tra polvere e cenere. Cenerentola è un Giobbe anche lei, ma non smette mai di sperare, cioè di confidare nella felicità.
Sì, questa, ecco, Cenerentola, io credo veramente che sia nella versione originale, stiamo attenti perché dovremmo leggere le fiabe in versione originale, che sono quelle di Fratelli Grimm. I Fratelli Grimm hanno fatto questa grande raccolta a metà dell'Ottocento dicendo le fiabe canoniche, proprio, cioè quelli con un canone proprio definito, scientifico, ecco, sono quelle di questa raccolta. E purtroppo Walt Disney ha fatto un grande danno alle fiabe, perché le hanno appunto edulcorate, cambiate, trasformate per cassetta, ovviamente, per essere accessibili. Ma Cenerentola è veramente una parabola evangelica, è una parabola evangelica ed impressionante. Ma come d'altra parte anche come Biancaneve, come finisce Biancaneve, questa è una parabola evangelica. Pensate, quando Biancaneve, i sette nani la considerano morta, per loro, il testo dice per loro era morta, tant'è che era morto, ma non la seppelliscono perché è troppo bella, quindi dispiace metterla sotto il terreno, quindi la costruiscono questa teca di cristallo e la tengono lì, perché però è morta per loro, nani che sono infecondi, perché sono asessuati, no? come anche questo, come archetipo. Poi arriva il principe azzurro, il principe la vede, se ne innamora subito e si fa dare la teca con questa ragazza bellissima, e poi quando tutti la considerano morta, invece lui la guarda, la vede con un occhio diverso, la vede già riportata in vita, la prende per mano, la rialza, la unisce a sé e vissero felici per sempre. Ma questa è una parabola evangelica, questo è l'episodio della figlia di Gairo, quando tutti stanno intorno a questa ragazzina di 12 anni che tutti consideravano morta, tanto che c'erano già i flautisti, e arriva Gesù, la prende per mano, la rialza. Questa c'è un parallelo impressionante. Cenerentola è ancora una volta questa figura che può dire molto alla nostra storia, perché Cenerentola è questa donna che, tra l'altro, Cenerentola, stiamo attenti, nella fiaba non è un nome proprio di persona, è un sostantivo, è colei che si avvoltola continuamente nella cenere, è una condizione esistenziale, rappresenta tutte le cenerentole, tutti i cenerentoli della storia, cioè di quelle persone che credono che il loro posto sia la cenere, sia la polvere, perché hanno sempre creduto a poteri forti, che li hanno convinti di questo, ecco. Ma in fondo lei ha sempre avuto questo segreto dentro, si portava malgrado tutto, per quanto le gridassero che tu devi, non ti meriti di vivere come noi, ecco, lei si portava dentro questa sicurezza, questa certezza. Io sono di stirpe regale, io sono di stirpe regale. Questo credere malgrado tutto al diritto alla felicità. Credere malgrado tutto al diritto alla felicità, e questo se lo porta dentro Cenerentola per sempre, anche quando tutto gridava il contrario, ecco. Fino a quando, per partecipare al ballo della vita, al ballo che poi non è altro che il ballo della vita, cioè la felicità, lei ha bisogno di vestiti splendidi, e li riceve non dalla fata madrina, ma li riceve da un uccello in giardino, e l'uccello nei miti ha sempre il significato di anima. E questo è un passaggio importantissimo. Ci dice che Cenerentola ci dice che per partecipare alla festa della vita, alla felicità a cui tutti aspiriamo, anemiamo, non c'è bisogno di aspettarsi dal di fuori, da un Redentore. Capite il discorso di prima? Non abbiamo bisogno di qualcuno che ci raggiunga dall'esterno per buttarci addosso vestiti nuovi, vestiti diversi. Il vestito, l'abito rappresenta in realtà l'essenza, no? La persona stessa. Quindi non abbiamo bisogno di cambiare la nostra storia, non abbiamo bisogno di qualcuno che magicamente ce la trasformi da fuori. Il fatto di ricevere dall'uccello significa che Biancaneve è dal di dentro che comincia questa trasformazione che le aiuterà a partecipare alla festa e prendere coscienza di quello che ti porti dentro, credere al tuo positivo, credere alla ricchezza che hai dentro, perché tutti abbiamo questo principio di luce. Ma dobbiamo soltanto crederci, attingerci e in qualche modo così collaborare con questa parte interiore che ci porta a compierci. Ecco, quindi ecco, su questo aspetto Cenerentola è di un grande insegnamento. Quindi non aspettare nulla dall'esterno, nulla. Ma in fondo Cenerentola è una donna che vive molto la vita interiore, proprio anche attraverso la sua sofferenza, il suo essere esclusa, no? Però è un bellissimo esempio di vita interiore, sì.
E poi nel compimento della storia di Cenerentola c'è un altro momento che crea un parallelismo notevole tra Bibbia e Fiabe. Tu citavi la figlia di Gairo, e qui invece tu citi il momento in cui Samuele, nella Bibbia, nell'Antico Testamento, va nella casa di Jesse per scegliere il nuovo re di Israele. Cosa accade sull'altro fronte per Cenerentola? Il principe va con la scarpina, va a casa della matrigna di Cenerentola, prova la scarpina alle figlie, non va bene, la scarpina non calza, e allora chiede: ma non c'è qualche, non hai un'altra figlia? Sono tutti qui.
Sì, il parallelo è impressionante, no? Tra il passo biblico, è vero, sì, il trapasso biblico dove bisogna scoprire chi è l'unto, no? L'unto del Signore, l'unto di Dio, e allora questo padre che sciorina tutti i suoi figli, no? Pensando, e poi a un certo punto dice: ma non ne hai un altro? No, non è un altro. Ma sì, ne ho ancora uno che sta pascolando, ma figurati, non può essere, chiamatelo, è Davide, no? Chiamatelo. Lui arriva e dice: sì, è lui. E la stessa cosa si ripete nella fiaba di Cenerentola. Questi passaggi sono bellissimi. A dire proprio che forse la fiaba ci insegna che le cose non vanno come dovrebbero andare. Ecco, questa capacità della fiaba di capovolgere un paradigma accettato, un paradigma che ti dice che deve essere così. No, la fiaba è sempre imprevedibile, ma perché imprevedibile è la vita. Ecco, la fiaba ha questo potere di dirti che quando tutto sembra ormai che stia andando in una certa direzione, la fiaba dice no, ci può capitare qualcosa che capovolge completamente quello che tu ti aspettavi. La grande Dickinson, Emily Dickinson, diceva: io abito nella possibilità. Io abito nella possibilità. Ecco, Cenerentola è una che ha abitato nella possibilità, che non si dà per vinta, e crede che a un certo punto deve capitare qualcosa che porti anche lei, che introduca anche lei alla festa, al ballo della vita, perché è di stirpe regale, come tutti noi. Noi siamo tutti di stirpe regale, dobbiamo soltanto crederci e sapere che siamo chiamati al ballo, ecco, anche noi. E Gesù, in fondo, il suo di Nazareth, per tornare al parallelo, fiaba Evangelo, lo grida continuamente, che anche gli ultimi, anche i poveri, anche gli esclusi, anche i lebbrosi, anche gli storpi, che è una figura ovviamente per dire paralizzati dalla vita, hanno questa possibilità di cominciare a danzare, perché anche per loro la vita è un ballo bellissimo.
Cristina Campo, che ha scritto anche un saggio bellissimo sulla fiaba, diceva che la fiaba inizia lì dove finisce ogni speranza terrena. Quindi la fiaba è proprio è lo sperare nell'insperabile, ed è quello che diceva Don Paolo, è il rovesciamento di ogni logica, è la logica di un folle. Ci sono però anche delle fiabe, lo dicevamo prima, che vengono edulcorate, che non, ci si domanda se vale la pena di raccontare ai bambini o meno, ma ce n'è una dei fratelli Grimm, scusate, ma ve la racconto perché è brevissima.
E questa è interessante.
C'è questo bambino che è estremamente capriccioso, allora il buon Dio interviene, lo fa ammalare e poi lo schianta. E lo mettono nella tomba sottoterra, ma questo bambino è talmente impertinente che continua a tirare fuori il braccino dalla terra. Lo rimettono sotto, questo ritira sul braccio. Allora, a un certo punto, disperati, i vecchini vanno a chiamare la madre, che arriva con una verga e comincia a percuotere il bambino sul braccino finché lui non decide di stare giù, e finalmente la fiaba si conclude e dice: e tutti ebbero tranquillità. Cioè, questo è terrificante. Questo è praticamente un Lazzaro tenuto sottoterra a furia di mazzate.
Sì, non è un caso che le fiabe sono state fatte oggetto di tanta psicanalisi. Questa la dice lunga. Cioè, se Jung si è fermato, adesso tra i contemporanei noi abbiamo un teologo psicanalista bravissimo, tedesco, si chiama Brederman, che ha dedicato degli studi, che tra l'altro vi consiglio perché sono bellissimi, sulle fiabe, a dire che, cioè, questi testi in qualche modo dicono qualcosa al di là di questi racconti, a volte anche molto molto, molto duro, molto crudi, appunto perché non nascondono niente. Ecco, Bettelheim se la prende molto con i genitori, dicendo: ma cosa state a edulcorare? A me è capitato di parlare con delle madri, delle mamme che raccontano ancora le fiabe, anche dei fratelli Grimm, ma a un certo punto anticipano e cambiano. E questo è un danno incredibile, perché la vita non puoi edulcorarla, perché la vita è questa, no? E Bettelheim dice: non fatelo, perché i bambini sono molto più onesti di voi, e sanno che la vita può essere anche questa, ecco, può essere anche questa. Un altro tema che non abbiamo affrontato, ma ci terrei a dire qualcosa, è tutto il tema della crisi, dell'esperienza della crisi e del fallimento. Che è presente nella fiaba, e questo della sconfitta in qualche modo. Ecco, la fiaba non nasconde mai il fallimento, la crisi, la caduta, e questo penso che sia importantissimo, perché cito Rilke, un bel passo di Rilke, il grande poeta, che lui dice in una poesia: e di sconfitta in sconfitta egli cresceva. E questo lo trovo bellissimo. quanto importante la sconfitta, il fallimento, la caduta, lo sperimentare la fragilità e l'ombra nella fiamma e quindi nella vita. E qui purtroppo un certo moralismo cattolico ci ha detto che in realtà non va bene questo, no? Che bisogna comunque essere, tendere sempre al perfezionismo, essere un pochino più puri, un pochino più immacolati, un pochino, no? E invece la fiaba è onesta, è più onesta di un certo moralismo cattolico la fiaba, perché la crisi è fondamentale, la caduta è fondamentale. E cito un bellissimo passo di una scrittrice, una saggista, scrittrice francese, Christiane Singer, e la Singer dice nella vita, vi leggo il passo perché è bellissimo, questa donna che tra l'altro si è malata di cancro e quindi scrive queste cose quando ormai in ospedale sa di dover morire da lì a poco, scrive un diario splendido in questo letto di ospedale di Parigi. Lei scrive: nella vita ho raggiunto la certezza che le catastrofi servono a evitarci il peggio. E il peggio è proprio aver trascorso la vita senza naufragi, e essere sempre rimasti alla superficie delle cose, non essere mai stati scaraventati in un'altra dimensione. Qui dice questa frase che è diventata famosa: l'autunno, spogliando i rami, lascia intravedere il cielo. Ecco, le fiabe ci insegnano che il lupo non va ucciso, il cacciatore non uccide il lupo, ne fa un parto cesario, prende le forbici, lo taglia, ma il lupo non è da uccidere in qualche modo. I mostri che ci portiamo dentro, che ci fanno entrare in crisi, ognuno ha i suoi mostri, ognuno ha i suoi lupi in qualche modo che incontra, che li mettono in crisi. Ma la fiaba ti dice, come in gran parte, come il Vangelo tra l'altro, come Gesù ci insegna, e come una certa psicanalisi ci insegna, che le nostre parti più ombrose, più negative, non vanno eliminate. In qualche modo i nostri demoni interiori non vanno uccisi. Bisogna riconciliarsi con questi, abbracciarli, chiamarli per nome, farsi in qualche modo amici di questo mondo che noi pensiamo essere cattivo. Quando Gesù dice la zizzania non tiratela, non strappatela, perché fa parte di voi, perché farvi del male? Allora, qui cito ancora il grande Rilke, dice: io credo che se i miei demoni interiori mi lasceranno, temo che anche i miei angeli se ne andranno. Allora le fiabe ci dicono in fondo che, e questa è una costante anche nelle fiabe, i grandi mostri, l'eroe cosa fa di questi mostri? Se li fa amici, li educa, li ammaestra e alla fine diventano loro i salvatori. Cioè quei mostri che prima facevano paura, spaventavano, ti mettevano in crisi in qualche modo, alla fine possono diventare i tuoi alleati e ti portano un compimento. Tiziano Terzani, un testo che lui scrive alla fine della sua vita, un altro giro di giostra, anche lui ormai convinto, ormai sa che sta morendo, e scrive una cosa bellissima, dice: io ringrazio di questa malattia, ringrazio di questo mostro, ecco il mostro, lo ringrazio perché mi ha accompagnato, lo ha ammaestrato in qualche modo e adesso mi ha addirittura svelato il senso dell'esistenza. Quante persone, quando hanno conosciuto la malattia, ad esempio, malattie anche molto gravi, molto dure, hanno ringraziato perché grazie a quell'esperienza di ombra, quell'esperienza di bosco, quell'esperienza drammatica, hanno avuto un'altra luce, hanno gettato un altro sguardo, un'altra luce sulla realtà. Quindi ecco la crisi è importante perché, tra l'altro il termine crisi deriva da un verbo greco che significa setacciare. la crisi ti setaccia, no? Ma alla fine rimane in superficie solo ciò che è prezioso, tutto il resto cade. Quindi il bosco, no? Il fare esperienza dei lupi interiori, i propri demoni interiori, in qualche modo ti fa crescere, alla fine rimane in superficie solo ciò che conta.
Ti ringrazio. Quindi insomma le fiabe sono questo, un ammaestramento, sono istruzioni per l'uso del lupo, del proprio lupo. Io non ho altre domande da farti, però magari il nostro pubblico ha qualcosa da domandarti.
Ecco, lasciamo magari...
Spazio a voi. Io il microfono, o forse dal fondo. Arriva Andrea col microfono.
Se avete qualche osservazione, qualche domanda... Non siate timidi, ecco. Qui in prima fila.
Io ho letto con molta attenzione questo libro che mi è sembrato molto particolare, proprio molto splendido e particolare. Però mi sorge una domanda. Questo approccio alle favole, alle fiabe, giusto? No, non alle favole. Le favole sono quelle edulcorate. Sì. Questo approccio fatto da un sacerdote che utilizza la favola come il miglior canale per arrivare al messaggio evangelico. In sostanza sembrano delle lezioni di vita. Un condensato del Vangelo senza quasi mai parlare del Vangelo, se non per cenni, ma di fatto è stata una scelta, un'illuminazione, una particolarità che mi chiedo come è arrivata e qual è il senso che vuole dare a questo
sì. Beh, sul rapporto fiabe e favola, fiabe e favole, io dico sempre, cerchiamo di non confonderle, perché Petrosino, che ha scritto un bel lavoro, lo intitola proprio "Le fiabe non raccontano favole", è interessante, è bello. E le favole sono più moralistiche, sono racconti anche molto, molto brevi, no? Quindi la fiaba ha un altro contenuto di profondità. E io mi sono accostato al mondo delle fiabe a partire da Breverman. Io ho conosciuto Breverman come biblista, come teologo, e poi ho scoperto che aveva scritto delle cose splendide su Cenerentola, su tante fiabe, tra l'altro anche ha fatto un lavoro bellissimo che vi consiglio su Il piccolo principe di Saint-Exupéry. E allora ho detto, ma... Perché poi l'ho accostato al Vangelo? Perché mi sono accorto che molte fiabe sono Vangelo. E il Vangelo che cosa vuol dire il Vangelo? Vuol dire bella notizia. La bella notizia. Se tu leggi Cenerentola, questa è una bella notizia, nel senso che ti dice che la tua vita ha il diritto alla felicità, che tu sei di stirpe regale e in qualche modo non devi sottostare ai poteri forti che ti circondano, che possono essere, ad esempio... i tuoi genitori, no? Ad esempio. Oppure, allora la domanda che pone Cenerentola è: quanto potere hai dato e concesso alle personalità forti della tua vita? E quanto hai creduto al giudizio degli altri, le sorellastre e la matrigna che ti dicono: tu non sei adatta per partecipare al ballo della vita, tu sei cenciosa, tu sei sporca, tu sei... Pensate, guarda che c'è tantissima gente che ti viene a parlare, che ti dice che si sente inadatta alla vita perché c'è sempre stato qualcuno che gli ha fatto passare questa convinzione. E questo è Vangelo quando la fiaba ti dice che non è vero. Perché Gesù, quando guarisce un muto, non è che guarisce un muto, Gesù non era un mago, stiamo attenti, Gesù non faceva guarigioni in questo senso. Ma quando Gesù guarisce un muto, cosa vuole dire? Che quante persone non aprono bocca in certi contesti perché gli è sempre stato detto che tanto tu dici stupidaggini, Ma cosa, se tu cominci a insegnare a un bambino che quando apri bocca dici stupidaggine, tu non apri più bocca, tu diventi muto. Allora Gesù, guarendo il muto, ti dice: no, tu hai diritto di dire la tua, perché quello che dici è importante, è prezioso, perché sei tu che lo dici. Oppure quando guarisce un cieco, quante persone gli hanno sempre impedito di guardare, di vedere e di guardare lontano soprattutto, no? Perché non si sono mai sentiti adatti a guardare allo splendore della vita, magari perché castrati anche da un certo moralismo cattolico. Ecco, Gesù dice: no, tu hai il diritto di guardare la realtà, di godere della bellezza della vita. E avanti così. Quanta gente si sente schiacciata a terra da pesi e pesi e soprattutto da attese. Ci sono delle persone che non si riescono a muovere, sono schiacciate. Questi sono i paralitici del Vangelo. Questi sono i paralitici, cioè quelle persone che non riescono a rialzarsi perché si sentono addosso tutto il peso delle attese. Sono fin da bambini, i genitori hanno riversato pesi insopportabili da portare. Ecco, allora Gesù dice: alzati, cammina, perché tu hai il diritto di stare in piedi, disattendendo anche l'attesa e i desideri degli altri, perché la tua vita non dipende da loro, tu hai una tua vita da vivere in pienezza. Quando, ora, tutto questo si riscontra nelle fiabe, allora possiamo dire che veramente la fiaba è l'Angelo.
Mi verrebbe da aggiungere una cosa, se posso, no, anche a rovescio: talvolta leggendo il Vangelo di tale semplicità e ingenuità, che alle volte leggendolo ti viene da domandarti: ma questa cosa è scritta per un adulto? No, è scritta per il bambino che noi dovremmo diventare nell'ottica del regno, no? Se non diventerete come bambini. Per cui il Vangelo è anche nel punto stilisticamente talvolta ha molto a che spartire con la fiaba, perché è rivolto alla quota di piccolo che abbiamo dentro e che auspicabilmente si ricongiungerà a ciò che siamo e forse ci porterà ad essere nella misura del piccolo, questo compimento di cui parla Maria Zambrano, cioè nascere del tutto forse e nascere piccoli.
Sì, il fatto che Gesù parlasse in parabole la dice lunga anche, no? La fiaba usa spesso elementi anche molto semplici, molto della quotidianità, immagini molto, molto, molto semplici, e Gesù raccontava le sue parabole partendo sempre dall'esperienza, sempre da contesti molto semplici, quotidiani, no? E quindi si riscontra anche in questo una semplicità infantile in fondo, no? Ma nell'ottica del regno e non dell'infantilismo, che è un'altra cosa. C'è qualche ecco?
Sì,
le portano.
E quanto lei ha distinto fra fiaba e favola, effettivamente l'avevo letto a suo tempo, la fiaba per i bambini, quindi per il loro grado, diciamo, di maturazione, e la favola già per le persone già più adulte. Ecco, c'è da dire una cosa, che va benissimo quel raffronto, quella nostra parte profonda che in qualche maniera interferisce. Ecco, una fiaba che non ho capito proprio è quella di quella bambina che è stata poi, era morta, buttata, messa nel sepolcro, ha tirato su quella manina che era, e la madre l'ha picchiata e poi tutto lì.
Quella è misteriosa, secondo me anche, ecco, il Grimm non fanno bene perché non lo scrivevo.
Cioè, noi in ambito scientifico si parla di sequenza d'autorinforzo, cioè il rapporto tra genitori e bambini possono crearsi dei circoli viziosi. Per cui c'è sì l'aggressività del bambino, ma poi c'è l'aggressività dell'adulto che in qualche maniera tende a rinforzare già quell'aggressività iniziale del bambino. Quindi io, vedendo le cose secondo criteri che so io, che ha a che fare per esempio con l'inconscio, mi sarei aspettato che poi la madre si fosse messa a piangere e la bambina, così vedendo quello, avesse poi lasciato cadere quella manina di aggressività. E quindi diversamente non ci vedo un significato.
Però non è nel libro di Don Paolo. Quella è proprio una passione mia. patologica.
Per il macro, questo. Per il macro. Sì, poi credo che le fiabe, ecco, questo è un bel esempio per nel senso che le fiabe sono sempre aperte, cioè qual è il significato profondo di una fiaba? Io non credo che sia univoco. Allora la fiaba per il suo stesso potere narrativo è aperto a più interpretazioni. E mi ha colpito la scorsa a settembre avevo fatto per Torino Spiritualità un bel dialogo con Moresco, Antonio Moresco, che stava pubblicando, adesso è uscito, un libro sulle fiabe. E lui dice, le fiabe sono, appunto, non hanno autore e sono state costruite probabilmente in secoli, si sono formate. Ognuno aggiungeva un pezzo, ognuno aggiungeva un particolare, un personaggio. Quindi alla fine si è arrivati a questo canone chiuso, possiamo dire, con i fratelli Grimm. E lui dice, ma perché se nel corso dei secoli ognuno ha aggiunto qualcosa, perché non posso aggiungerlo anch'io? Quindi si è preso la briga in qualche modo di reinterpretare delle fiabe e aggiungerci ancora dei pezzi, no? Allora, l'interpretazione è unica? No, della fiaba. Io credo che la stessa cosa lo si possa dire per il Vangelo. Non esiste un'unica interpretazione di un passo evangelico. Questo non vuol dire che ognuno dice la sua, ma gli antichi dicevano la scrittura, in questo caso il Vangelo, cresce con chi legge. E questo vuol dire che se tu cresci come uomo, leggerai il Vangelo in maniera diversa. Cioè, un brano tu lo leggi adesso che hai 50, 70 anni, non è lo stesso che leggesti a 15, a 20. Sei cambiato tu e cambia anche quel brano, cambia l'interpretazione che ne dai, ne cambia la portata. Gli ebrei dicono una cosa molto bella, i rabbini dicono: quanti modi ci sono di interpretare un passo della Torah? E la risposta è tante quante sono le persone. Quindi sono miliardi e miliardi di possibilità di interpretare quel passo della Torah. Ma in fondo è forse per questo che parla di Dio. Parla di Dio perché è infinita, come infinite in fondo sono le interpretazioni.
Andiamo al di là della vicenda interpretata nei suoi dettagli cronachistici, perché in realtà, come appunto è stato visto dalla psicanalisi, da Jung, da Bethlen, eccetera, qui nella fiaba sono presenti gli archetipi della nostra emotività e delle nostre esperienze di vita. Così anche nel Vangelo dobbiamo superare, come negli esempi che lei faceva, l'interpretazione più cronachistica anche del miracolo, per vederne un qualche cosa di più esemplare e di più elevato e di più generalizzabile, che a questo punto non è che sia un'altra interpretazione, ma è un qualche cosa che ci raggiunge in modo più universale, ci coinvolge molto di più del semplice miracolo esemplificativo della divinità,
infatti,
come spesso è stato presentato.
Cioè, io credo veramente che la fiaba e il Vangelo, ciascuno nei suoi ambiti ovviamente, sono questi schermi proiettivi nel quale noi possiamo rivedere la nostra storia. Cioè, narrano di noi, di tutto il nostro mondo interiore ed esteriore, dei nostri rapporti, delle nostre relazioni, dei nostri aspetti positivi, delle nostre cattiverie, no? Sono esperienze narrative e hanno il coraggio di portare alla luce anche tutto quello che noi in realtà vorremmo tenere nascosto, però senza mai giudicarli, senza mai condannarli, come d'altra parte le fiabe non fanno e come d'altra parte Gesù non ha mai fatto. Gesù non ha mai condannato anche comportamenti molto negativi, ha sempre cercato in qualche modo di vedere oltre. Tutto il discorso del vedere è importantissimo nelle fiabe, il vedere, il principe che vede oltre la morte, Gesù che vede, non so, quando ad esempio in Luca 6, quando le portano quella prostituta, questa prostituta va a casa di Simone dove c'è Gesù, e lui ne vede già una santa in realtà, no? Quando tutti dicono ma questa è una grande peccatrice, Gesù vede oltre, vede già la donna salvata in qualche modo, e con l'amore ha occhi capaci di vedere oltre e apre già futuri di fecondità. Le portano una donna scoperta in flagrante adulterio, tutti la vedono già ormai lapidata, morta, perché così dice la legge, e lui in realtà ne vede un'amante ferita che deve aprirsi a un futuro di vita, no? Le portano appunto una bambina morta e lui ne vede già una ragazza pronta per essere data in sposa. Aveva 12 anni ci si sposava, era l'età del matrimonio, no? Quindi questo parallelo non è così insano, ecco, il parallelo fiabe Vangelo.
Va bene, io, se siete d'accordo, chiuderei, più che altro per gli amici che devono tornare a parlare, per i quali sono in pensiero. Più o meno il tempo a nostra abituale disposizione è terminato. Io ti ringrazio molto, Don Paolo, per essere stato qui e per il tuo libro e per l'approccio che hai nell'affrontare il Vangelo nella sua ricchezza, ricchezza che vuol dire anche la sua incredibile quantità di agganci con la fiaba, con la letteratura, con l'arte. È interessante che ci siano tanti percorsi per arrivare a comprendere la parola di Dio, quindi insomma grazie che questi percorsi tu ce li proponi non solo qui, anche in tanti altri posti, ma sono interessantissimi.
Ecco, io ringrazio te, Armando, della disponibilità di questa sera, ringrazio ciascuno di voi veramente per aver affrontato il freddo e il gelo di questa serata, e speriamo di trovarci magari a commentare un altro libro fra un po' di tempo. Grazie.